Sabato 26 settembre 1981, presso casa di Emma.
Passiamo avanti, versetto 26. In quel giorno voi chiederete nel mio nome e non vi dico che solleciterò per voi il Padre, già che il Padre vi ama perché voi avete amato me e avete creduto che io vengo da Dio. Torniamoci al primo passo, ma è in continuazione. In quel giorno voi chiederete nel mio nome. Inizio.
Ci fermiamo lì?
Sì, in quel giorno voi chiederete.
E c'era un versetto precedente che diceva.
Finora non avete chiesto nulla.
Sì, finora, però cioè, in quel
23.
giorno, adesso ci chiarisce, no?
Ecco.
Cosa vuol dire chiedere il suo nome? Dice, in quel giorno voi chiederete
Prima ci ha detto che non aveva mai chiesto, adesso
il mio nome. Da.
dice in quel giorno chiederete.
Perché prima non era possibile, in quel giorno è
Neppure
possibile.
adesso è ancora
Certo.
possibile, ecco, ma in quel giorno sarà possibile.
Certo.
Perché?
Perché?
Sarà possibile perché. E sarebbe Pentecoste, no? Quindi avverrà la conoscenza del Padre, e nella conoscenza del Padre noi, per grazia del Padre, conosceremo chi è il Figlio, il nome del Figlio scopriremo, no? Il suo amore,
Certo.
cioè il suo io. Ecco, per cui avremo la possibilità di chiedere nel suo nome proprio perché lo conosceremo.
Sì, ma cosa vuol
Adesso
dire questo chiedere il suo nome?
nel suo nome,
Vedere la sua intenzione.
il nome
Sì,
è l'amore di una persona, si è
vedere.
detto l'altra volta, no?
Sì, l'amore del figlio è il padre. L'amore del figlio è il
Quindi
padre, no?
chiedere nel nome suo,
Vuol dire guardare personalmente il Padre. Ed è logico che noi potremo guardare personalmente il Padre soltanto in quel giorno, mica prima.
ed è un chiedere questo guardare il Padre.
Ed è un chiedere. È il vero chiedere.
O non è un ricevere.
Vabbè, certo. Guardando si riceve. Si riceve dopo aver chiesto, capisci? Non è il chiedere nostro come intendiamo noi. Non è il chiedere nostro, come intendiamo noi. Noi quando chiediamo facciamo delle parole, facciamo capire. Ecco, no, il vero chiedere, per questo che finora non avete chiesto nulla in nome mio. Che il nome del figlio è proprio era questo, guardare il padre, questo attribuire tutto al padre. O no? Come
Non capisco bene.
no? Non capisco. Mi dica cosa che non capisci bene.
E non riesco a capire perché chiedere nel mio nome e guardare personalmente il padre. Non so.
È quasi un identificarsi con Gesù, allora.
Già.
Cioè non
Non è
sono
che non
più io
si
che vivo, è
identifica,
Cristo che
si
vive
capisce, per cui non sono io che guardo il Padre, ma
in me. È il
infatti
figlio in
quando
me
noi
che lo guarda.
pensiamo Dio, noi non possiamo pensare a Dio senza il pensiero di Dio. E il pensiero di Dio è il figlio stesso di Dio. Chiaro?
Io l'avevo sempre intesa in un modo diverso, sta frase, proprio tutto
Sì,
ribaltato.
come?
Non so, ad esempio, pensavo alla preghiera di intercessione, ad esempio, che non so, molte volte possiamo chiedere a Gesù, non so, anche di pregare per noi. Io l'ho sempre intesa in quel senso, non so.
No, è molto più profondo perché qui sta parlando appunto di Pentecoste, vero? Proprio di quel giorno in cui, ecco, noi siamo portati alla presenza dal Figlio, alla presenza del Padre. Ecco, portati alla presenza del Padre, cioè siamo, direi, non identificati perché le persone si distinguono sempre, però siamo, vero, portati allo stesso livello del Figlio, perché appunto è proprio lì che si nasce come figli di Dio. Il Figlio di Dio nasce dal Padre. E guardando il padre, ecco, mi spiego, ecco, tutta l'opera del figlio è proprio è pensiero di. Ecco, noi siamo chiamati a diventare tutto pensiero di, a riconoscerci pensiero di, per cui il padre diventa l'essere del nostro pensiero.
Cioè guardarlo sarebbe
E
contemplarlo
già, si capisce.
e
Contemplarlo conoscendoci, ecco, come pensiero di lui. Chiaro?
quindi allora lui non ci parlerà più con segni, ma
E certo,
apertamente.
apertamente perché ti farà conoscere, è logico, perché siccome il figlio non fa altro che rivelarci il padre, Ecco, quando noi possiamo guardare il Padre come guarda il Figlio, riceviamo tutto.
Non abbiamo bisogno di chiedere nulla.
Ma la richiesta è quella. Questo sguardo al Padre, capisci?
Dobbiamo ricevere tutto l'essere
ecco,
da Lui.
E ricevere il nostro essere da Lui.
Ecco. E questo avverrà solo quando Lui apertamente ci parlerà
di Ah, Padre. Certamente.
Però è il Padre che si rivela. Qui dice che il Figlio vi parlerà apertamente del Padre.
È il Figlio che rivela il Padre. Noi, è il Figlio che rivela a noi il Padre. Sì. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me.
E il Padre rivela se stesso.
Sì, però sempre nel Figlio e al Figlio. Per cui c'è la richiesta.
Ma solo al Figlio.
Solo al Figlio. Eh? E, certamente. Fin tanto che il Figlio non ci fa, direi, tutto pensiero del Padre, il Padre non si rivela. Ma si rivela perché in noi c'è una condizione tale per cui non possiamo ricevere la rivelazione. Perché la condizione per poter ricevere la rivelazione del Padre è che noi siamo trasformati per opera del Figlio in tutto pensiero del Padre. Fin tanto che noi abbiamo altre intenzioni in noi, queste altre intenzioni impediscono a noi di e se Dio si rivelasse, mettiamo caso, Dio si rivelasse, noi saremmo schiacciati, saremmo dispersi, ci troviamo nell'impossibilità di poterlo sopportare.
Quello
non
verrà,
lo possiamo capire.
Comunque verrà quella, la nostra morte, che Dio si rivelerà. Però la sua presenza, se
no,
noi non siamo rivelati, poi deve essere un inferno.
Può essere un inferno.
Certo. Perché l'inferno è dato dalla verità di Dio, manifestata, no? Però non recepita.
Certo. C'è manifestata là dove non può essere recepita. Quindi, vedete che c'è una condizione per poter sopportare la verità? Ecco, la condizione per poter sopportare la verità, quindi per poterla portare in noi, il Signore dice, ho tante cose da dirvi, ma per ora non le potete portare. Quelle tante cose, sono le cose maggiori, quelle tante cose rappresenta il tanto, rappresenta la rivelazione del Padre, ma per ora non le potete portare. Ecco, quindi, ora, qui cos'è? Quindi abbiamo qui una condizione nella creatura che non può portare quello che Dio gli vuole. Ecco, e allora abbiamo questa, capito, questa purificazione. Infatti Gesù dice, beati i puri di cuore, perché questi vedranno Dio. Cioè, questi potranno portare la verità di Dio. Quindi ci vuole questa purezza di cuore, questo ritornare bambini, questo avere questo sguardo puro verso Dio. Ecco, ora, lo sguardo quando è puro? Quando non è macchiato da altre intenzioni, quando non abbiamo altri amori. Dio quindi opera per formare in noi questa purezza di sguardo, cioè il Figlio di Dio, no? Viene tra noi, ecco, per portarci in questa infanzia, in questa purezza di sguardo, in questa purezza di pensiero, in modo da diventare capaci da riconoscere l'essere che vuole noi. Ma il Padre si rivela solo al Figlio, e solo il Figlio può portare la conoscenza del Padre, perché il Figlio è il pensiero del Padre.
E a noi si rivela solo se c'è la struttura del Figlio.
Ora, questa struttura del Figlio è il Figlio stesso che la fa, per cui nessuno può arrivare al Padre se non per mezzo del Figlio. Parole povere, nessuno può pensare a Dio se non attraverso il pensiero di Dio. Noi pensiamo alla pianta, pensiamo alle creature, pensiamo alle strade che abbiamo percorso o gli incontri che abbiamo avuto oggi, cioè, siamo diventati pensiero di tanti, cioè, quando, capisce? E il Figlio di Dio è pensiero di Dio, pensiero del Padre. E soltanto diventando pensiero di, possiamo portare la conoscenza di. Allora, più il nostro pensiero è disperso in tante cose, e meno è capace di portare. E infatti, uno che, ad esempio, non so, quando diciamo una persona superficiale, magari parla di tante cose, chiacchiera di tante, tutto quanto, però non ha profondità. Ecco, non può portare, capite? Ecco, perché appunto è superficiale. La superficialità vuol dire molteplicità. Lei prende un'enciclopedia, ma l'enciclopedia le trova tutte le scienze, tutto quanto, e però cosa? Ecco, non c'è profondità. Ecco, può riempirsi di nozioni, ma quella può essere cultura, quella non è profondità. La profondità richiede ben altro, richiede un amore unico. Ed è quell'amore unico che forma la persona capace di portare la verità. Per cui è molto meglio, vero, lasciare tutto, abbandonare tutto, per fortificarci in un amore unico solo, piuttosto che, ecco, avere tante conoscenze disparate, molteplici, fratturate, perché non è che la quantità, ecco, giovi alla qualità, tutt'altro, qui è negativo. È come, non so, però, avere tanti amori, non è che avendo tanti amori uno abbia un amore maggiore. No, uno ha un vero grande amore soltanto se ha un solo amore, e per quel solo amore sacrifica tutto. Allora lì abbiamo la creatura che è molto potenziata nell'amore, molto forte nell'amore, ma una creatura che ritenesse di arricchirsi di amore moltiplicando gli amori, certamente sbaglierebbe, perché distruggerebbe in se stessa addirittura la facoltà di amare, diventerebbe incapace di amare, perché amare vuol dire scegliere. Ora, la scelta tanto più in noi si fortifica quanto più, ecco, si mantiene fedeli ad un amore unico, rinunciando a tutto. Quindi quanto più uno paga, rinuncia ad altro, tanto più fortifica, diventa capace di amare. Ecco, e questo è il processo della verità. Perché io dico noi non vediamo davanti a noi, attorno a noi, la verità. Quindi diciamo, la verità non si trova tra le cose che vediamo. Non aspettate di vedere il regno di Dio venire tra le cose che vedete. Perché? Perché il regno di Dio è verità, e la verità è in profondità. E richiede questo amore. E evitando che noi non si forma questo amore, che è l'amore del figlio, noi ce lo sogniamo. Ida?
Ma io non ancora ben capito. Chiederete nel mio nome. Sì. Sarebbe sempre, non so, ad esempio... Chiederemo quello che Gesù chiede.
Ora,
desidereremo quello che...
Sì, e ora che cosa chiede Gesù come figlio di Dio? Che sia glorificato il Padre in tutto, cioè che sia riconosciuto, venga il tuo regno, che sia riconosciuto, vero, il Padre in tutto, come creatore di tutto, capisci, come Padre di tutto e di tutto. Se noi, ecco, apparteniamo a questo figlio, anche noi desideriamo la glorificazione del Padre in tutto. E quindi, direi, tutta la nostra richiesta è questo, vero? Desiderare di poter glorificare in tutto la verità di Dio, poter testimoniare in noi stessi, quindi poter riconoscere, poter scoprire, capito, come effettivamente Dio regni in tutto. E non sono magari gli uomini, non è magari il denaro, non, capito, non sono le potenze della terra che regnano, eccetera, ma è Dio che regna.
E i segni a quel punto lì, cioè, non ci interesseranno più, oppure?
No, i segni sono occasione che Dio ci dà, come le parole sono dei segni, no? Ecco, sono se, ora, attraverso le parole noi disegniamo il pensiero, ma quando arriviamo al pensiero, è il segno superato, la parola è superata. Fin tanto che non arriva al pensiero, noi invece restiamo con le parole, con i segni, perché restiamo schiavi dei segni. Capito? Però il segno ha la funzione di portarci alla scoperta del pensiero. Quando una persona parla a un'altra, ad opera dei segni, ad opera delle parole, no? Capito? Però qual è lo scopo di tutto questo conversare? È quello di condurre l'altro a vedere il pensiero. Quando si è giunto al pensiero, le parole non interessano più. Si è arrivati alla scoperta del pensiero.
Però non si, capito?
Insomma, il pensiero è un po' come una sorta, due che si hanno, si fanno dei regali. I regali cosa sono? Sono dei segni per condurre a capire che l'altro pensa a me, che l'altro... Ecco, capito? Ma lo scopo è quello di arrivare all'altro, non a fermarmi ai regali o altro. Se io amo l'altro solo per i regali che mi mandi, è finito, capito? Non posso arrivare alla scoperta della persona.
Però non si diceva anche che proprio cercando il donatore si recuperano tutti i segni, cioè proprio perché...
Cioè si recupera l'intenzione di tutti i segni, perché si capisce che tutto quello Dio lo faceva per portarmi a scoprire la sua presenza, la sua verità. E quindi naturalmente si recupera tutto,
si capisce?
Già, perché tutti i segni sono stati fatti in funzione di quello. Se invece io, ovvero, mi fermo ai segni, perdo il fine, ma finisco poi di perdere anche i segni, perché i segni mi saranno tolti, non li posso trattenere.
L'unico modo di trattenerli è cercare il fine.
Si capisce? Per cui sono stati fatti. Si vanno? In quel giorno.
È l'unico modo di parlare al Signore, no? Cioè,
aspetti un momento.
Perché per arrivare lì ci vuole tanta strada, però quando sarò molto più libero e anche molto più pagare,
no, dunque, qui lo dice Gesù, no? Noi fermiamoci a quello che dice Gesù, no? In quel giorno voi chiederete nel mio nome. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, no? Finora vi ho parlato in parabole. Dunque, noi quando siamo lontani, distanti, lui parla a noi in parabole, e tutta la creazione è una parabola. Tutti i fatti che ci fa vivere, eccetera, giorno dopo giorno, eccetera, sono parabole. Parabole attraverso cui lui tende a formare in noi la convinzione del vero bene di cui abbiamo bisogno, affinché con questa convinzione noi desideriamo quello, perché il desiderio è la condizione per poter arrivare ai doni maggiori. Quindi abbiamo un primo tempo, data la nostra superficialità, di doni minori che Dio dà a noi a senza di noi. Ecco, e questo, direi, è quello che avviene nella nostra vita comune. Ma attraverso questi doni che lui fa a noi senza di noi, tende a formare in noi questo desiderio dei doni maggiori, della rivelazione, cioè della rivelazione di ciò che egli è, conoscere lui. Ora, questa rivelazione, questi doni maggiori, che sono poi vita eterna, presuppone in noi il desiderio di quello, altrimenti non ci possono essere dati. E se ci venissero dati, noi non li possiamo portare. E come non so, se lei desse una perla ad una gallina, la gallina non può apprezzare la perla. Se dà un verme, la gallina apprezza il verme, ma la perla non può apprezzarla. E così, perché abbiamo un dislivello di valutazione. Non si è in grado di poter, ecco, percepire, di poter gustare. Una cosa è gustabile in quanto è desiderata, e per quanto è desiderata. Lei riesce a mangiare in quanto ha appetito. L'appetito che cos'è? È desiderio. Ma prova a far mangiare uno che non ha fame, e gli mette un tormento. Quando uno non ha fame, lei vede un altro che dice, ma devi mangiare, e a un certo momento vede che diventa superiore a tutte le cose. Non si ha la possibilità.
Si sente anche rispondere male.
Si sente anche rispondere male. Quindi, ora, Dio, nella prima parte, appunto quando noi, lei dice, siamo creature povere, ecco, Dio opera per formare in noi la fame, in modo da farci capaci di mangiare il suo pane. Ma quel pane là, capito, che è molto diverso da questo pane qui, o dal pane delle creature, ecco, presuppone la fame. Quindi abbiamo in primo tempo un pane che ci viene dato per formare in noi la fame, capisci? Ed un pane che non ci viene dato se non abbiamo in noi la fame.
Sì, ma per esempio, quante volte dice anche che la preghiera è ascolta. Non è parlare,
certo,
è
essenzialmente ascolta.
Diciamo noi, possiamo parlare meno di Dio perché il Signore ci vede, no?
Ma certo.
E allora invece qui chiederete nel mio nome.
Ma abbiamo detto che questo chiedere nel suo nome è proprio guardare, cioè ascolto, è lo sguardo, è pensiero di... Quando si chiede nel nome del figlio, il figlio è tutto sguardo verso il padre. Capisci? Non è la richiesta come possiamo credere noi, non è parlare nostro, non è un parlare nostro. È un ricevere da... Anzi, riceviamo la nostra stessa, il nostro stesso essere, lo riceviamo dal padre.
Non si accettare.
Ecco, ma si accettare.
Mi scusi, ma il desiderio dei doni maggiori verrà in quel giorno in noi?
No, il desiderio si forma, Dio, ovvero, parlando in parabole a noi, tende a formare in noi il desiderio di queste cose maggiori. Quando dice, non preoccuparti del mangiare, del vestire, non preoccuparti della ricchezza, non preoccuparti di queste cose del mondo, non cercare la tua vanità, le tue ambizioni, perché c'è tutto un altro mondo, capisci, che ti aspetta, che ti deve preoccupare, eccetera. Guardate qui, io diventi stolto, vivendo per quelle cose lì. Ecco, è già attraverso queste parole che lui forma in me l'interesse, perché mi sta parlando di qualche cosa di maggiore, tende a formare interesse di queste cose. Man mano poi che vivo, mi accorgo che, ma veramente quello ha ragione, perché io sto sperimentando che sto tanto sprecando magari la mia vita inutilmente, dietro le sciocchezze, una cosa da capire, ecco, ma veramente allora aveva ragione. Ecco, allora abbiamo le sue parole che ci orientano a dei beni superiori. Abbiamo l'esperienza della vita, che è ancora parola di Dio, mi vedo che attraverso le delusioni 90 mi conferma che quelle parole là sono giuste, sono vere, e certamente si forma in me l'interesse per quelle cose maggiori. Quanto più ora questo interesse, naturalmente incomincia dal poco, poi poco per volta cresce, quanto più cresce, tanto più naturalmente ci impegna e ci fa capaci di arrivare, capito, a quelle grandi rivelazioni fino alla rivelazione del Padre. Ma è tutto un cammino progressivo, capito, che richiede molta dedizione, ecco, che richiede della dedizione. Ecco, non è che bastino quattro nozioni, dico, per imparare, per arrivare. No, si richiede tanta dedizione, ecco, perché che Dio è altissimo. Quindi, essendo altissimo, richiede da parte della creatura una lunga veglia, vegliate. Ecco, ci vuole questa lunga veglia, capito? Detto molte volte. Se non so, per arrivare a cosa di Dio ci vuole una veglia di anni, e io mi fermo sempre soltanto 5 minuti a vegliare 5 minuti, non è che, anche se sommo tutti i 5 minuti, ma dico sommando tutti i 5 minuti, faccio una veglia, no, capito? Perché richiede quella veglia continuata per, ecco, in quell'ascolto lì, perché attenti, io mi fermo sempre ad ascoltare una persona per 5 minuti e non lascio mai concludere il suo discorso. Certamente, vero? Tutte le volte che lo incontro, parliamo 5 minuti, ma dico, ma io ho bisogno di parlare con te per un'ora perché, per concludere il mio discorso. Non è che sommando tutti i 5 minuti io concludo il discorso non si conclude mai, è più lo stesso. Cioè, bisogna restare con lui fino ad arrivare alla conclusione del discorso. La conclusione del discorso è rivelazione, capisci? Ecco, del suo ma pensiero, restare, del padre.
Restare con lui vuol anche dire cercare di restare con lui.
Certo, certo, logico.
Solo quello.
Certo, anche, vuol dire anche cercare di restare con lui, capisci?
Comunque, finché non saremo la Pentecoste, è sempre una cosa che noi non riusciamo a capire.
Sì, ma bene. Proprio in quanto ci parla di queste cose, prepara la nostra anima alla Pentecoste.
Si mette nel desiderio, nella curiosità, nell'interesse, eccetera. Però noi stiamo lì girando con delle parole intorno a quel vedere apertamente, a quel parlare apertamente.
Ma tu capisci che anche gli apostoli, allora, in quel giorno, quando Gesù stava parlando loro, non è mica ancora arrivato a Pentecoste,
capisci?
E anche loro giravano, però intanto ricevevano
anche
queste
loro
parole.
Ricevevano quello stimolo, ma più in là.
Ah, certo, logico. L'importante è ricevere le parole, ecco, custodirle, come faceva la Madonna, con il desiderio di arrivare a ciò che quelle parole ci promettono. Perché sono parole di Dio.
Possiamo scervellarci finché vogliamo, no, però non è che riusciamo, ci riusciremo quel giorno là, è una promessa ad avvenire.
Ma sì, adesso, ma quando è promessa di Dio,
adesso non possiamo fare altro che credere e desiderare.
E desiderare.
Allora, già lì che guardavo.
Esatto. Non possiamo fare altro che.
Sì, il nostro potere cresce, il desiderio è dono di Dio, ma Dio ci dà la possibilità di farlo crescere, questo desiderio.
No, è tutto dono del suo, perché il nostro potere è soltanto quello di distrarci, di trascurare, questo è il nostro potere. Il nostro potere è quello di essere superficiali, ecco, capisci? Ecco,
siamo proprio noi.
Lì siamo noi. Tutto quello che invece è di positivo è tutto grazie di Dio, è tutta opera di Dio, è tutto dono di Dio. Per cui più guardo Dio, più mi sforzo, ecco, di restare con Lui, di accompagnarmi con Lui, e più ricevo.
Più
quindi è tutto dono di Dio, è tutto dono di Dio. Direi opera puramente nostra è soltanto la distrazione e la superficialità, e il dire no, tu non sei altro che ribellione. Capacità di ribellare, capacità di dire no, questa è la creatura. Il sì è grazie di Dio. perché noi non possiamo dire sì se non alla presenza di Lui, è adesione. Io non posso dire sì se non ho la presenza dell'altro, dire sì all'altro, capisci? Quindi è grazia dell'altro, comprendi? Io posso, ecco, dire per opera mia, posso soltanto rifiutare di interessarmi, di non voglio interessarmi, non voglio curarmi. Dio dice cerca me, non mi interessa, mi interessa altro. Ecco, qui abbiamo la creatura. La creatura che si distrae da, che si rifiuta, che ha capito, che non vuole riconoscere, che preferisce il piatto di lenticchie, eccetera. Naturalmente preferisce il piatto di lenticchie perché la sua ambizione, eccetera, lo gioca in quei termini lì. Però dico, la creatura di per sé non è altro che superficialità e ribellione, la capacità di dire no.
Tra virgolette, il paradiso, nel paradiso, no? Nel senso come...
Anche senza virgolette.
Sì, nel paradiso. Vabbè. Comunque arriverà ben poca gente a questo punto, perché non so, almeno io ad esempio, quando sento parlare di il bene vince sul male, ma io non riesco a vederlo questo, non riesco a vedere che dove, non so, ad esempio sono io, dove che veramente il bene riesca a vincere sul male. Io vedo tantissime persone, magari è proprio solo un mio giudizio, quello che vedo io.
Certo, è soltanto il giudizio nostro.
Ecco,
sì.
Io non posso...
Perché
sapere.
Se noi vedessimo in profondità, vedremmo che il bene vince sul male. Perché
ma non so, io
attraverso tanta superficialità, c'è del dolore, c'è della tribolazione, poi, come dico, ogni persona, Dio non lavora mica in massa, Dio lavora personalmente con ognuno, e ogni persona va vista in tutta la sua parabola, mi spiega, in tutto il suo sviluppo. Ecco. Per cui, magari, quella persona lì, guarda, si gonfia di soldi, tutto, eccetera. Dico, aspetta un momento, Dio la sta lavorando. Ecco, Dio sta operando. Ora, Dio è più grande di tutti i nostri peccati, di tutto il nostro male. È più grande. Ed essendo più grande, può operare. È logico, però in primo tempo non è che lui, ecco, io dico Dio non esiste, non è che Dio mi fulmini, ecco perché ho detto una bestemmia, mi spiego, un'enormità, non è, ecco, allora, quindi lui in primo tempo, ecco, mi dice a parole, ma io ci sono, ecco,
finta di non aver sentito,
ecco, dice a parole, e poi se io persisto nel mio errore, a poco lui mi fa sperimentare, mi fa toccare con mano, ecco. Per cui in primo tempo opera sull'intelligenza, parlando e quindi presentandomi quello che più vale, soprattutto annunciandosi che lui c'è, che lui è il creatore di tutte le cose, perché è giusto, quindi che noi tutte le cose le creiamo a lui. Se noi, essendo superficialità, trascuriamo di curarci di lui, a poco per volta lui, proprio per salvarci, ci porta ad sperimentare i nostri sbagli. Ti fa toccare con mano. Quindi prima Dio dice, Signore, io preferisco il denaro a te. Non è che Dio subito mi capisce, ecco, no, tocca con mano. Prima Dio dice, no, guarda che denaro, eccetera. Vuoi provare? Allora prova. Allora mi gonfi di denaro. Mi dà la possibilità di arrivare ad avere tutto quello che è il sogno. E quando ho raggiunto proprio quello che io credevo, mi sono riempito di bignole, un mal di pancia terribile. Di cosa valevo? Cosa ho fatto? Ecco. Cioè, ho sprecato la mia vita, ha detto niente. Hai visto? Valeva la spesa? Hai rinunciato a me per gonfiarti di niente. Hai visto? Tocchi con mano. Con il denaro, con tutto il denaro che tu hai conquistato, cosa riesci a fare? Ecco, cosa riesci? Hai visto? Ecco, ce l'ha fatto toccare con mano, per sperimentare. Ora, tutto questo, e Dio è il bene di Dio che vince sul nostro male.
Capito? C'è un discorso sempre personale.
È un discorso sempre personale, perché lui tende a salvare...
una persona che vince dal male di male.
No, no, in generale.
No,
non avviene
così, perché noi diciamo, sono 2000 anni che si parla del regno di Dio, dove lo vediamo sto regno di Dio? Ma non è questo il regno di Dio. Ma Dio sta operando, perché per ogni creatura che nasce in questo mondo, i problemi si ripetono tutti. Per ogni creatura, perché ogni creatura... Si entra nel regno di Dio personalmente, mica si entra nel regno di Dio perché siamo nel 2000 dopo Cristo, capirata, e 2000, ormai siamo tutti in paradiso. No, tu nel 2000 dopo Cristo se puoi essere dannato, come poteva essere dannato quell'altro all'anno 1. Perché i problemi, però, sono uguali per ognuno, non è perché io sono nato 2000 anni dopo sono privilegiato rispetto a quell'altro. Per ognuno di noi i problemi sono identici, perché per ognuno di noi c'è il problema di superare il pensiero del nostro io, di superare le nostre ambizioni, di superare la superficialità, il problema della dedizione, è il problema di diventare figli di Dio. Ma questo si presenta per ognuno, non come massa, per ognuno. Non si accumula un capitale, capisci? Per cui quel tale ha cercato e io sono avvantaggiato. No, no, guarda che Dio non fa mica preferenze. Quindi è un mangiare. Ecco, il mangiare, ma come dico, sono 2000 anni che mangiamo e continuiamo ancora a mangiare. E perché dobbiamo ancora? È perché il mangiare è personale. Quello che mangio io non serve all'altro. Capito? Ecco, così è nella verità. La verità è un rapporto personale. Si entra nel paradiso personalmente, perché è un rapporto d'amore. E si ama personalmente, capito? Quindi il problema, siccome l'amore vero, richiede il superamento dell'io, e l'io è di ognuno di noi, ecco, il problema vero, vero è di ognuno di noi, di ognuno di noi.
E il bene vincerà sul male in me se io lo vorrò.
Certamente.
Perché tanto Dio
certamente.
Lo farà sempre.
Dio, ecco, certamente. Dio da parte sua fa tutto, vero, però richiede da parte mia, ecco, imparare la lezione. Ora, le lezioni sono in due termini. Prima l'intelligenza, secondo l'esperienza. Se, avendo rifiutato l'intelligenza, vero, e colgo la lezione dell'esperienza, ho ancora la possibilità. Ma se rifiuto l'uno e rifiuto l'altro, so proprio io che non voglio, capito? Perché ormai, ecco, prima è venuto Giovanni Battista, poi è venuto il Cristo, poi avete detto, ecco quello là, questo qui invece è un bevone, si domanda, allora dico, la sapienza, vero, è proprio rifiutata, volete proprio rifiutare la verità di Dio. Capito? Quindi noi non potremmo dire Dio da parte sua non ha fatto tutto, Dio da parte sua ha fatto tutto, capito? Perché ha parlato a me e mi ha fatto toccare con mano. Ecco, sono proprio io che non ho voluto cogliere.
Sempre però questione di intelligenza, anche quando hai l'esperienza, se non usi l'intelligenza.
Ah, ma certo, logico, cioè a fondo ci deve essere sempre perlomeno la fede in Dio, la fede in Dio deve essere intelligenza. Se io rifiuto, ovvero di credere in Dio, rifiuto di aderire a Dio, rifiuto di riconoscere che Lui è il creatore, se mi proclamo che sono io il creatore di tutte le cose, sarò smentito da tutte le cose e quindi naturalmente avrò l'inferno, però sono io che ho bisogno di affermare
la
cosa.
Non
potrò mai però attribuire a Dio, ecco, Dio è stato in difetto per me, l'altro l'ha privilegiato, non ha privilegiato me. No, vero? Dovrò sempre dire la colpa è mia, perché da parte di Dio Lui ha fatto tutto.
Lei sta parlando come se in quel giorno noi potremmo girarci indietro a guardare la
nostra vita. Ah, noi in quel giorno non potevamo più tirarci indietro. In quel giorno.
No, girarci indietro, guardare la nostra vita passata.
Ma quale quel giorno?
In quel giorno.
Ah, in questo giorno qui di Pentecoste? Ecco. Questo giorno di Pentecoste?
Cioè, noi potremmo riguardare la nostra vita.
Ma certo, ma certo. Si va verso un più. Si va verso un più. Quindi in questo più si vedrà vero, tutta l'opera che Dio ha fatto per me. Non si perde mica niente.
I secondi che sono passati.
Si vedrà tutta la bontà di Dio, tutto il perdono che Dio ha usato in me. Non peseranno mica i peccati su di me se sono stati perdonati, perché Dio li dimentica. Mi spiego, ma vedremo però la lezione d'amore di Dio. E noi praticamente siamo già nell'eternità, già adesso. E in quanto si è nell'eternità non si perde mica niente. Noi perdiamo in quanto non raccogliamo in Dio. Allora, non raccogliendo il Dio, le cose le perdiamo, perché subiamo il passare delle cose. Ma se le raccogliamo in Dio, perché tutte le cose vanno in Dio. Se le raccolgo in Dio ritrovo tutto, perché ritrovo il significato, ma le ritrovo come opera di Dio. Quindi ritrovo come disegno d'amore. Signore, quanto mi hai voluto bene! Perché prima ancora che io nascessi, Tu per me hai creato le stelle, e lo vedremo, queste cose le ha fatte tutte personalmente per ognuno di noi. Hai fatto l'universo da miliardi di anni luce, tutto quanto, tutto questo, tutto l'hai fatto per me. E poi quando mi hai fatto nascere a questo mondo, eccetera, mi hai seguito con una pazienza infinita, tutto quanto, perché io non mi perdesse quanto, capito? Hai sopportato tutte le mie infedeltà. Questo lo si vedrà. E sarà questo il motivo di grande amore. Perché Lui ci ha amati prima che noi fossimo capaci di amare. È chiaro? Ora, tutto quello che Lui ha fatto per noi diventa motivo di amore, proprio perché ci ha preceduti nell'amore. È chiaro? Quindi nulla va perso in questo senso, perché tutto lo portiamo, tanto da nel testo, vivendo, ci accorgiamo che però passano le cose, ma la memoria rimane delle cose stesse nella nostra anima. E basta che sì, tante cose dimentichiamo, eccetera, ma basta che riaffiori, eccetera, non c'era, che ci ricordiamo di, oh, di guarda, guarda, che si è superato. Ecco, perché dentro di noi portiamo tutto. È un riversarsi continuo di opera di Dio, ovvero verso di noi. Però, dico, tutta questa opera qui ha bisogno di essere raccolta nell'intenzione di Dio, di essere vista nella volontà di Dio, di essere finalizzata. Attualmente noi riceviamo tutti i doni, ma non siamo capaci a classificarli, a catalogarli. E come non so, tutti i giorni ricevessimo lettere, giornali, libri, tutto quanto, e non facciamo capaci a metterli a posto. A certo si crea una montagna di disordine, perché non siamo capaci. Ecco, l'importante è questo. Mettiamo tutto in ordine e dico, guarda che meraviglia, tutte le cose sono perfettamente ordinate in universo. Universo vuol dire che tutte le cose sono rivolte verso l'unità, verso la grande rivelazione. C'è questo, vero? Capito? Che è una conversazione. La conversazione è universo, perché tende verso l'unità di un pensiero. E tutta la creazione chiama universo per quello.
Poi volevo ancora chiedere una cosa. Cioè, in quel giorno cambierà sicuramente il rapporto da noi a Dio, no?
Sì.
Cioè, sicuramente noi saremo più vicini a Dio.
Sì.
Però non cambierà assolutamente nulla nel rapporto fra Dio e noi.
Sì.
Cioè, lui ci...
No, Dio non cambia niente, Dio non cambia niente, è logico, Dio non cambia niente.
Ah, ma anche Dio è nell'inferno.
Dio, ovvero, è vicinissimo, è presente in tutto e in tutti. Abbiamo detto molte volte, vero? Dio è presente ad ognuno di noi, noi non siamo presenti a Lui. Ecco. Quindi c'è la diversità. Noi fisicamente, vero, siamo attorno a questo tavolo, lei lì vicino, io sono, c'è reciprocità, se lei è vicino a me io sono vicino fisicamente, spiritualmente no. Spiritualmente uno può essere vicino all'altro e l'altro essere lontanissimo. Ecco, già quindi sul piano, vero, psichico, spirituale, noi notiamo questo. Quindi c'è una diversità tra il piano fisico, perché il piano fisico c'è reciprocità. Una cosa vicina all'altra vuol dire che l'altra è anche vicina a questa. Quanto più ci portiamo nel piano dello spirito, tanto più questo si diversifica. Ecco, una cosa è vicina all'altra, non è detto che l'altra sia vicina a quella. Così, ecco, nel piano dello spirito, nel piano di Dio. Dio è vicinissimo, perché è presente in tutto e in tutti, è vicinissimo ad ogni creatura, già adesso, anche la nostra dispersione. Quindi Dio è più presente a noi dei nostri stessi pensieri, direi più presente a noi della nostra stessa coscienza. Tanto è che anche quando noi pensiamo male, capito? Cioè, trascuriamo Dio, pensiamo male, noi, in questo male Lui dialoga con noi. Quindi Lui è più vicino a me del mio male, dei miei stessi desideri. Dio è presente quindi in tutto. Capito? Ora, la meta è quella di arrivare ad essere noi vicini a Lui come Lui vicino a noi.
Lui in quel giorno sarà vicino come
sempre. Si capisce come è sempre stato vicino.
Siamo noi che siamo recuperati.
L'importante è arrivare, vero, a pensare a Lui come Lui pensa a noi, ad amare Lui come Lui ama noi, ad essere presente a Lui come Lui è presente a noi. Ecco, siate perfetti come il Padre vostro che è. Quindi è la meta. Quella è la meta.
E se noi non arriveremo in paradiso, ma arriveremo in inferno, no, Lui non ci andrà più.
Direi che non sia meno. Non sia. Non si arriva. Si precipita. Perché l'inferno è una lontananza, no?
Non c'è
è una lontananza. È un infinitesimo, capisci? Che non si annulla mai.
E ma lei chiede un'altra cosa.
Non ci amerà più.
No, Lui ci ama sempre.
Anche quando...
Lui ci ama per quello che ci ha voluti. E forse è proprio questo amore suo, però non ricevuto da noi, che crea in noi l'inferno.
Però Lui continuerà sempre ad amarci.
E non può mica cambiare. Perché...
Come, non so, l'inferno è dato dalla sua presenza. Il paradiso è dato dalla presenza di Dio. L'inferno è dato dalla presenza di Dio. Non c'è mica diversità. Soltanto che in paradiso le anime possono conoscere. Nell'inferno l'anima non può conoscere colui che è presente. Non possono ignorarlo. L'ateismo non è mica ignorare Dio. Mi spiego? L'ateismo, anche l'ateo, vero, necessariamente non può ignorare Dio. Soltanto che non lo può conoscere.
Quindi
c'è un conflitto, c'è il conflitto, mi spiego? c'è il conflitto, ma non è che lo si possa ignorare, perché se si potesse ignorare sarebbe in pace.
Non sarebbe inferno.
Già, non sarebbe inferno, uno è in pace con se stesso. Allora io sarei Dio, chiuso, perché ignoro l'altro. Non si può ignorare Dio. E non potendo ignorare Dio, ecco che non potendolo capire, si subisse il conflitto. Va bene? E non vi dico che solleciterò per voi il Padre, giacché il Padre ama voi, perché voi avete amato me e avete creduto che io venga da Dio.
Non vi dico che solleciterò il Padre, perché lo farete già voi, vuol dire così?
No, dice perché il Padre vi ama.
Ah, non perché lo faremo già noi.
Tutto questo, detto, sono parole attraverso cui Lui ci prepara la Pentecoste. Perché sono le sue parole che ci conducono a Pentecoste. E attraverso questo parlare, vede, ci impegna, ci obbliga a pensare, vero, quelle cose che ci conducono alla Pentecoste.
Che ci perché
proprio,
una particolare...
proprio pensandole, ma noi le pensiamo proprio perché Lui ce le propone. E proponendole ci fa camminare, ci impegna, vero, su dei pensieri che noi non immagineremo nemmeno. Ma credendo alle sue parole, noi, perché credere vuol dire impegnarsi, no? Credere vuol dire che non credo, no? Ma se io credo alle parole che l'altro mi dice, mi impegno, e mi impegno a capirle. Ma proprio impegnandomi a capirle, ecco, sono condotto alla Pentecoste.
Sì. Allora lui dicendo questo, dicendo che lui non solleciterà per noi il Padre, perché il Padre ci ama,
certo.
Ci costringe a pensare quello che sarà in quel giorno.
Va bene, certo.
Cioè noi sperimenteremo l'amore del Padre.
Sperimenteremo l'amore del Padre. Il Padre ama noi, capito? Perché? Perché voi avete amato me.
Cioè abbiamo amato Lui. Ecco.
Cioè Lui parlando a me, forma in me se stesso. L'amore ci rende simili a... In quanto ci amiamo, diventiamo simili l'uno l'altro, perché l'amore non fa altro che riversarsi nell'altro. Allora, avere il Figlio di Dio parlando a noi forma in noi il Figlio di Dio, se noi amiamo. E formando in noi il Figlio di Dio, ecco, siamo amati dal Padre. Amati dal Padre, quindi il Padre si rivela a noi.
E in quel giorno noi saremo uguali al Figlio di Dio.
Già. Noi, certamente, faremo una cosa sola.
Però anche il Figlio di Dio nel abbarcollato, diciamo, no?
Credo di barcollato.
Cioè ha detto Gesù, Padre mio, perché mi hai abbandonato? Anche lui ha barcollato.
No,
ma è quello che non riesco a capire, no? Cioè, in quel giorno noi come saremo? Cioè, saremo come Gesù, però Gesù era anche uomo, no? Tutto questo non riesco a mettere
no.
in apposta.
Tutto quello che il Figlio di Dio, parliamo di Figlio di Dio, il Verbo di Dio, tutto quello che il Verbo di Dio ha fatto su questa terra, lo ha fatto per noi, non l'ha fatto per sé.
Lui non
aveva neanche bisogno, lui era il Verbo di Dio, nessuno lo ha obbligato a prendere un corpo. Se ha preso un corpo, lo ha preso per noi. E tutto quello che ha detto, e tutto quello che ha fatto, e tutto quello che ha subito,
è una similitudine.
Lo ha fatto, l'ha subito, non per rivelarci se stesso, mi spiego? Vero? Ma per noi l'ha fatto. Perché siccome noi, in conseguenza del peccato, veniamo a trovarci in quelle situazioni, in quelle tentazioni, in quelle prove, in quei conflitti, in quella morte, lui proprio per... dare a noi la possibilità di un aggancio, capito? Liberarci dalla solitudine, perché nel peccato, vero, ci si chiude nella solitudine e quindi nell'impossibilità di aprirci al pensiero, allo Spirito di Dio. Ecco che Lui si è fatto uguale, si è rivestito delle nostre colpe, si è fatto peccato per me, che ero nel peccato, ma Lui non era mica nel peccato. Però Lui ha preso su di sé il mio peccato. Allora, prendendosi di sé il mio peccato, ha parlato come me, ma ha parlato come me proprio perché io, per dare a me la possibilità di uscire dal mio peccato.
Cioè, per farmi
perché mi ha fatto vedere come si esce dal mio peccato. Nel peccato, però, se è possibile, passi da me questo calice, che io non abbia a bere questo calice, a subire questa prova, perché nel peccato subisco il danno. Capito? E allora lui mi ripete la stessa cosa, però mi aggiunge, però non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Ecco, mi dà, ecco, la via d'uscita. Io sento, capito? Sento la paura, sento, ovvero, non so, il terrore, ecco, della prova, tutto quanto, capito? Perché nel peccato si subisse, ecco, il Dio nemico. E nel peccato noi vediamo le cose come Dio contrario a me. Ed è questo che impedisce a noi di vedere il regno di Dio. Perché sperimentiamo Dio contrario. È chiaro? È chiaro? Ora, il Cristo si riveste di questa conflittualità che noi nel peccato portiamo, però sottomette, ecco, la nostra situazione alla volontà sua e offre a noi la possibilità dell'uscita. Noi nel male subiamo la tentazione, la vanagloria, e lui la subisce. Ma mentre la subisce, insegna a noi come se ne esce. Quindi tutte le cose lui le ha prese su di sé, vero? Come uomo, come uomo, non come figlio di Dio, no? Lui le ha prese su di sé affinché noi ci ritrovassimo. Perché se lui fosse venuto su un carro, mi spiego, tra le nubi, nel cielo, tutto quanto, lontanissimo, l'altro, e noi qui in terra, diciamo, sì, ma lui è lassù nel cielo, cioè non ha i nostri problemi. Soltanto se lui, ecco, si veste dei miei problemi, della mia angoscia, dei miei tormenti, dei miei dubbi, delle mie incertezze, e mi fa vedere come se ne esce, ecco, mi fa vedere come se esce, qui parla come figlio di Dio. Per cui lui, come uomo, si presenta come, ecco, e si veste quindi dei miei mali, dei nostri mali. Capito? Come uomo.
Sì.
Come persona divina ci fa vedere la via come se ne esce. Quindi stabilisce un punto di contatto. Stabilito un punto di contatto, poi, ecco, stabilito il dialogo, mi dà la possibilità, ecco, di uscirne. Capito? Di uscire, di essere liberato dal male.
Quindi se io pensavo che noi in quel giorno diventeremo come Gesù, era sulla terra, sbaglio.
No, diventeremo come figlio di Dio, come verbo di Dio diventiamo. Siamo destinati a diventare come figli di Dio.
No, sbaglio, sì.
Ecco. Non come verbo incarnato. Non come verbo incarnato.
No, perché naturalmente con il desiderio di vedermi delle immagini davanti cercavo di vedermi...
No. Il verbo incarnato è in funzione di formare in noi il figlio di Dio. Il verbo, nessuno può salire in alto se non colui che discende. Il verbo di Dio è colui che discende. Discende tra noi, che siamo giù, no? Ma discende tra noi non per fare noi uguali a lui disceso tra noi. Discende tra noi per fare noi uguali a lui che è lassù, in alto, presso il Padre.
Sì.
Capito? Cioè, per fare noi figli di Dio.
Che poi lui addirittura è sceso fra di noi ed era di gran lunga migliore di noi.
Ma lo credo bene.
No,
lo
ma
credo
anche proprio come uomo.
Ma certo. Certo, però ha subito, perché l'importante è questo, che noi ritroviamo in lui qualche cosa di noi, dei nostri dubbi, delle nostre tentazioni, delle nostre conflittualità, delle nostre angosce, delle nostre paure, della nostra stessa morte. In modo che anche la morte... Ecco, noi l'accettiamo come l'ha accettata lui. Padre, nelle tue mani, rimetto su. E lì abbiamo la via della salvezza. Ecco, abbiamo il figlio che parla attraverso la morte che è nostra. La morte non è sua, la morte è nostra. È chiaro? Però attraverso questa morte lui mi fa vedere come si vince la morte. Ecco, riportando tutto al Padre, sottomettendo tutto al Padre. Per cui hai paura? Continua ad aver paura, però sottomettila al Padre. Se è possibile, di pure se è possibile, però non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Ecco, tutte le cose è il figlio di Dio che insegna a noi. Per cui dice, vedi, tu non sei capace a camminare, però stai attento, guarda, io comincio a mettere il piede dove è tuo, poi dopo tu adesso metti il tuo dove lo metto io, e vieni dietro di me. E dietro a poco una volta lui ci porta, ecco, nel cielo di Dio, nel regno di Dio. Ci porta a rivedere le stelle, cioè a rivedere le cose nello spirito di Dio, non più nemiche, ma era necessario che lui scendesse a nostro livello per portarsi in alto.
Ma mi scusi, ad esempio la paura della morte, cioè sì, io posso dire, non so, però io lo direi solo a parole, cioè non è sincerità, non ci crederei.
No, ma la paura uno la sente, d'accordo, la sente, però non è detto che, perché il sentire paura non è mica peccato, è mica male, come anche sentire la tentazione. La tentazione non è mica di per sé, non è mica il sentire, vero? Ecco, adesso tu provi la paura, è umano che tu provi la paura, sottometti questa tua paura alla volontà di Dio. Accetta anche questo, capito? Non la mia volontà, ecco, non pretendere.
Accettare
anche questo, vero? E sottomettere alla volontà di Dio. Signore, io non sono capace a sopportare o non sono capace ad affrontare questo, però... Ecco, accetto la tua volontà.
Cioè riconosco la sua opera anche in questo che
certamente, sento. Certamente.
Perché è una lezione.
Certamente. Uno il coraggio non se lo può dare, diceva Don Bruno. Però
lo si riceve da Dio.
Può passarlo a Dio e allora è come viene, come se avesse coraggio. Accetta.
Non è che convita.
Non l'ha letto, c'è la 84, c'è la 18. Mm.
No, comunque, cioè, io non...
Collega che parla bene, vede un po' uno che accetta di morire in nome di Dio, non fatto vero. Collega, collega, è un libro che...
No, ma io non potrei morte. Dire...
Ma lei non dica io non potrei, sincero. Lei non sa, lei adesso è in un modo. Chi lo sa come sarà allora?
Ma quando è nata lei?
Va alla morte ridendo.
Quando è nata?
Nel 61. Perché?
61, beh, quella lì nel 58 è stato ghigliottinato. C'era 18, di 3 anni prima. E accettato, accettato.
È morto, morto felice.
Anzi, ti aveva paura di ottenere la grazia che aveva in altra.
Francese.
Ma io non capisco quello che devo fare, tutto sommato, perché io, anche quando ci penso così, molte volte dico, ma sì, in fondo la vita non è che, anche se lottassi con tutte le mie forze, se devo morire, muoio. Però... In fondo, cioè, non riesco a accettarlo.
Non riesco a accettarlo.
Faccio il conto adesso.
Ah, no, quella che muove stanotte non puoi dire.
Nessuno
può dire.
Non puoi ipotizzare l'avvenire. No.
L'importante è che accetti. Io non me la sento, però, Signore, dammi tu la forza. Però, se è tua volontà, vero, sia fatta tua volontà. Ah, non vuole che sia fatta la volontà di Dio.
Non la fa, no, ma
neanche.
Ma pensa se Dio fa morire.
No, e dice no.
Ma non so chi è più forte.
Quindi,
però...
sperimentate che la creatura è no, La creatura è no,
Ma pensa, sì, che creatura pensa è no. Se Dio la fa morire adesso. Ma mille volte. Ma non ci credo nemmeno se domani mi dice trovare la pratica del morto. Ma mille volte. Non vado nemmeno perché non può.
No, io non la...
Non è ancora matura.
Non è ancora
cotta. E beh, allora io spero che matura.
Infatti dice no. Fino alla che dice no, non può morire, capisci? Perché è Dio vuole salvarla. Continua a dire no.
Però c'è l'irreversibilità.
Lì non si illuda di non morire mai.
Beh, ma non mi illudo, però comunque la paura resta.
Ma dovrà pensarci.
Sì, però la sottometta a Dio.
Dovrà pensarci un po', vedrà che la paura è bassa.
Sottometta a Dio. Signore, ho tanta paura, però... Ecco.
Non so.
Allora che niente, perché me la faccio sentire?
E gliel'ho chiesto stamattina.
Che l'ho chiesto?
Senza saperlo,
gliel'ho chiesto proprio stamattina. Perché ho dormito tutta la notte con quella paura, cioè ho dormito... Sì.
Se ha dormito non aveva paura.
No, io ho dovuto stare tutta la parte che non c'entra mangiare. Comunque ho dovuto stare tutta la notte con la luce accesa per quella paura.
Paura di morire?
Sì.
Perché si spegne la luce?
No, perché io la paura del buio per me è come la paura di morire.
Sì, capito.
Cioè la stessa cosa. Sì. E così.
Ti succede sovente?
Sì.
Ecco.
Infatti i miei nonni che dormono con me.
Non posso dormire perché non
c'è. Cioè, non faccio caso. Non vengono a spegnermi la luce.
E hanno meno paura di lei.
Sì.
Vabbè.
Sono già 80 anni.
Siamo a questo punto.
Ma io vorrei cercare di ascoltare di più il padre con più gioia e con più interesse. Perché trovo che se lo cerco
Lo sento.
Se lo cerco con tristezza, non va.
Ah, certo. No.
Col volto.
Certo. No. Ma poi non so perché si debba, o si possa avere paura di Dio, quando Dio ci ha dato delle prove così meravigliose, ha creato tutto l'universo. Per che cosa ha creato? Mica per farci paura. Siamo amati da Dio, ti rendi conto? Lei pensi che Dio è suo padre. Ha paura di suo padre? Sinceramente? Sinceramente. Lei pensi, Dio è suo padre. È lui che ha creato tutto. Le stelle, il sole, tutte meravigliose, non so, foglie, gli alberi, tutto quanto. Per noi, per amore. Che cosa deve avere paura?
Ma le ha dato anche la paura di morire, perché deve pensarci su.
Va bene, va bene, va bene, va bene.
Ma gliela date per amore, eh?
Va bene, ma...
Il padre è via, ama.
Dio è vita, Dio è vita, Dio è vita. Forse noi abbiamo paura di morire perché, appunto, perché siamo creati per la vita. Dio è vita. Dio è vita. Sono che dobbiamo scoprire questa vita qui. La vita vera non è la vita che viviamo noi. Allora noi, siccome siamo fatti per la vita, confondendo la vita vera con quella nostra, dico, ma io non voglio mollare questa vita qui, perché credo che questa è, insomma, ho il piatto di lenticchie, ma dico, ma se io sto morendo, cosa mi importa dell'eredità? Se io ho bisogno del piatto di lenticchie, ecco, mi abbarbico il piatto di lenticchie, effettivamente sì, perché sono fatto per la vita, capito? Soltanto scoprendo la vera vita, e qua certamente capisco, dico, questo qui è una cosa transitoria, è un segno, sono un segno soltanto, allora non mi pare più, più. Ma fin tanto che non scopro quell'altra, ma necessariamente, perché essendo fatto per la vita, sono abbarbicato a questa e non posso mica mollarlo.
Che poi anche quando scoprirò l'altra, questa qua sarà sempre una cosa importantissima.
Sì, no, perché è opera di Dio. Ah, ma è opera di Dio, si capisce, sono tutti i segni di Dio, logico. Tutto è bene, tutto è bene. Però tutto va sempre finalizzato, visto, capito, nel suo fine. Tutto è buono. C'è mica niente da disprezzare, né? Niente deve essere disprezzato. Soltanto va inteso nello spirito. Ida, suo pensiero.
Niente, quindi chiedo al Signore proprio tanto silenzio per riuscire a intendere come Lui vuole veramente tutti i segni che gli offrono giù.
Certo, certo. Incominciamo a intendere i segni, man mano che l'anima si fortifica, diventa poi capace di superare anche tutte le altre cose. Ma incominciamo sempre a intendere i segni. Dio è un padre dolce che parla, ecco, a livello nostro. Quindi dica, quello ci penserà poi dopo lui. Adesso incominciamo a vedere, capite questo? Siamo al sillabario, A, B, C, D, e comincia questo. Non preoccuparti adesso della matematica infinitesimale, eccetera, quanto. Arriveremo poi, se comincia da lì. Capito? Silvana?
Dunque, bisogna crescere, far crescere il desiderio, perché riceveremo solo.
Sì, sì, però non siamo noi che lo possiamo far crescere, è lui che ce lo fa crescere, no? Nella misura in cui noi stiamo attenti, ecco, alle lezioni sue, alle parole sue, però è sempre però grazie a sua che cresce in noi il desiderio, non siamo noi che possiamo farlo crescere, perché noi per quanto ci agitiamo non è che il desiderio cresca, capisci? Come non so, la fame, la fame non è che noi possiamo, sì, forse prendiamo aperitivo e un'altra, ma. Quindi il corpo è sano e allora ha fame, altrimenti.
Una promessa di donna
giovane. Senz'altro.
E spero che si
guardi. E se glieli promette, appunto perché vuol far crescere in noi il desiderio. Vede che parlando fa crescere in noi il desiderio. Certo. Signora?
Tutto quello che Dio ci dà, ci dà per crescere. Ci è dato per crescere.
Ah, beh, certo.
Perché ci ama.
Perché ci ama.
Sì. Credo e prego che sia così.
Che sia così come?
Quel giorno. Che avvenga.
Ah, che arrivi quel giorno.
Pinuccio.
Un po', però, siamo arrivati al 27, l'abbiamo fatto dal 27.
No, no. Abbiamo appena iniziato il 26.
No, il 26 l'abbiamo fatto.
C'è ancora lì, non vi dico che solleciterò per voi il Padre, sì, che è collegato. In quel giorno voi chiederete nel mio nome. E c'è questo chiedere che uno sguardo al Padre, che può già essere adesso, questo chiedere nel suo nome.
Certo, lui parla
per fede.
Perché
ecco,
cosa può essere oggi?
La
In un certo senso, però noi chiediamo già il suo nome oggi, perché lui ce l'ha detta la sua intenzione, noi la chiediamo per sentito dire, però chiediamo già quello, non è vero che non chiediamo.
Questo che io dico, adesso mi è stato annunciato che chiedere il suo nome vuol dire guardare.
Sì, ma allora
padre,
chiederemo in un altro modo, perché allora saremo proprio...
Per fede posso farlo.
Faccio. Sì, ma dica il suo pensiero.
Questo.
Sì,
di cercare di fare quello che mi è stato detto.
Certo. Vabbè. Buonasera.
Fine dell'incontro. Sabato 26 marzo 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 26, ciclo B.
Già che il Padre ama voi, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono venuto da Dio.
Ma
c'è
un altro. Qui è diviso,
Sì, lo so, anche qui è diviso. Ma vabbè, la prima parte è stata sospesa. In quel giorno voi chiederete nel mio nome. E io non vi dico che solleciterò per voi il Padre.
Qui lo vedo quello che tu hai detto prima. Tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Cioè, non c'è più bisogno che io preghi il Padre. Siete in rapporto diretto.
Domenico.
In quel giorno voi chiederete nel mio nome. È evidente che nel momento in cui noi diventeremo tutto pensiero di Dio, quindi scenderemo
molto. Ci fa capire in cosa consiste. Ci fa capire in cosa consiste. Prima aveva detto, vero? Chiedete il mio nome, qui si può capire in cosa consiste, in quel giorno, solo in quel giorno là.
Essere trovarsi chiedete... nel pensiero di Dio, per cui non c'è più bisogno di niente, perché sarebbe noi in rapporto diretto.
Si può capire cosa vuol dire veramente chiedere, in quel giorno chiederete, prima no. D'accordo? E fine.
Mi sembra proprio che Gesù voglia lasciarci nel dubbio secondo il suo intervento, perché appunto che ha detto tutto quello che chiederete al Padre mio, lo considerate, per cui dice, ci lascia nel dubbio.
Perché dubbio?
Perché dice appunto dove non dico che solleciterò per voi il Padre.
Cioè, non ci sarà bisogno, perché il Padre stesso, ecco perché volevo continuare, perché il Padre stesso vi ama, non avete più bisogno che sia io, mi spiego, a mettermi in mezzo. Voi siete oggetto dell'amore del Padre, non c'è dubbio.
Pensavo che fosse una prova per la nostra fede, dice tutto quello che chiedere, qui invece qui dice non vi dico, cioè non vi prometto niente.
No, non vi dico che sono io, perché sarà il Padre stesso, i veri doni vengono dal Padre. Il Figlio ci convoglia, ecco, troviamo l'esempio della sorgente, il Figlio ti convoglia la sorgente, poi giunta la sorgente, vede la sorgente e dice bevi tutto quello che vuoi, non si mette in mezzo, bevi tutto quello che vuoi, affinché tu possa attingere personalmente come il Figlio attinge dal Padre, così anche noi attingeremo personalmente dal Padre. Capito? Giovanni.
Vuol dire che non c'è più, lui non chiede più come presenza fisica, però il pensiero di Dio rimane. Perché...
il pensiero di Dio forma una cosa sola con noi.
Con
noi. A quel punto. Perché lui ci avrà fatto tutto pensiero del Padre. Ho detto molte volte, se tu incontri uno che ti parla del football, ti riempi la testa di football, a un certo punto la testa come un pallone, perché ti ha riempito la testa di football. Incontri Gesù, ti parla solo del Padre, ti riempie, ti fa tutto pensiero del Padre. A quel punto sei una cosa sola col Figlio, il Figlio è tutto pensiero del Padre. Il Figlio è tutto pensiero del Padre. Quando tu ascolti il Figlio a un certo momento ti fa tutto pensiero del Padre. A quel punto lì tu sei dove lui è. D'accordo?
Praticamente divento pensiero.
Noi siamo, certo, noi siamo fatti per diventare tutto pensiero di Dio. Noi adesso siamo pensieri di tante cose. È lì che è tutta la nostra difficoltà. Siamo dispersi, mi spiego. E invece la luce sta nell'avere, capisci, nell'essere tutto pensiero di, che è il pensiero. Quando è tutto, Figlio è il pensiero di Dio, è solo di Dio, non è pensiero di altro. Noi siamo pensieri di Dio, ma anche di tante altre cose. È come se avessimo tanti padri. Se tu avessi tanti padri, non capisci più niente, così è lo stesso. Il nostro pensiero si fa figlio di, pensando altro diventi figlio di.
Chissà. E quando, cioè, discorso che finora non avete chiesto niente.
Certo,
quando quel giorno
in cosa consiste veramente il vero chiedermi, capisci? Cioè questo chiedere, e questo guardare il padre come il figlio guarda il padre.
Sì. Infatti quel giorno quando voi chiederete di me non avrete più bisogno.
E no, perché sarete già, sarebbe una cosa sola.
Sarete già nel rapporto con
Dio. Sarebbe una cosa sola. Perché i figli di Dio nascono da Dio consapevolmente, per partecipazione diretta, non per interposizione di un altro. Capito? Franco.
Cioè, ma prima di arrivare a quel giorno, io non chiedo nel nome di Dio, se c'è il nome del figlio, se io chiedo per conoscere. Cioè...
Ma vedi, tu chiedi in quanto ascolti chi ti parla di Dio e cerchi di capire. Cercando di capire tu già chiedi, hai capito?
Nel nome.
Tu chiedi, chiedi. Però non sei a quella consapevolezza in cui si trova il figlio nei guardi del padre, capisci? Ora, Dio padre, il figlio parla per portarti a quella consapevolezza in cui si trova lui nei riguardi del padre. Non so se hai capito. Lui parla per farti maturare. Ora è logico che quando sei in maturazione, capito? Tu stai crescendo, è logico, capisci? C'è un processo di crescita. Non sei arrivato a quella pienezza in cui tu chiedi come chiede il figlio.
Cos'è? Com'è quella consapevolezza con cui chiede il figlio?
Certo.
Consapevole di essere...
No, quella consapevolezza, cioè il figlio è tutto pensiero del padre. Abbiamo detto, guardando il padre, lui vede quello che il padre genera, quello che il padre fa, e conosce se stesso come figlio di, capito? Ora, questo non matura in noi. Dio opera per condurci a questa pienezza, capito? Noi siamo in processo di maturazione, non arriviamo se non quando lui ci avrà fatto tutto, cioè ci avrà portati là dove lui è, cioè ad essere tutto pensiero del Padre. A quel punto lì noi vedremo la sua gloria, cioè vedremo il Padre, e dal Padre, ecco, dal Padre c'è una nuova nascita, il nostro, un nuovo io, un nuovo cielo, una nuova terra, capisci? Che nascono dal Padre, per cui noi stiamo andando verso una nuova nascita, un nuovo io che deve discendere dal Padre. Il nostro io attualmente sta ascendendo, l'io vecchio sta ascendendo. Noi partiamo dalla terra, nasciamo dalle creature, e poco per volta, tratti, e se ascoltiamo Dio, noi stiamo ascendendo verso, mi spiego? Ma giunti a quel punto, adesso inizia una nuova nascita, che è la nascita dei figli di Dio, da Dio per partecipazione, per conoscenza, per consapevolezza. E questo è il chiedere del figlio.
E questo c'è un nuovo cielo.
Ecco, d'accordo?
Sì.
Sì, Bruno?
No, il figlio ci porta alla sorgente, al padre, quando sì. Siamo tutti... Tutto pensiero.
Sì, no, lui ci fa pensiero parlando. Tu l'ascolti, nella misura in cui l'ascolti, hai capito? Ecco, lui ti raccoglie in quell'unico punto. Quando sei tu ti raccogli quell'unico punto, vedi la sorgente. Prima no. Prima essendo disperso, quando tu sei
tutte
disperso.
Le parole del Vangelo ci raccolgono.
Sì, in un unico punto. E hanno scopo di portarti quell'unico punto lì. Capisci? Quindi, perché io dico che le parole del Cristo sono un sentiero. È logico, noi dicendo così, per arrivare a una sorgente devi percorrere un certo sentiero e vedrai là. Ma spiritualmente come lo percorri questo sentiero? È attraverso un raccoglimento. Quindi tu non vedi perché sei disperso. È la dispersione che mi impedisce di vedere. Sono i tanti pensieri, mi spiego? La molteplicità che mi impedisce di vedere, la semplicità, l'unità. Capito? La parola del Cristo mi raccoglie in quest'unico umore, in quest'unico pensiero. Mi semplifica tutto, una cosa sola necessaria, capito questo?
La croce è questa.
La croce è questo superamento continuo, mi spiego? Ecco,
sì, che si richiede. Questa molteplicità,
ecco, passaggio, sì, perché ogni molteplicità, capisci, noi siamo legati a queste molteplicità, perché il tocco, vede, e il sentimento, e c'è sempre questo superamento continuo, capisci? Di quello che tu hai visto, quello che hai toccato, quello che hai vissuto, questo superamento, anche di tutte le tue esperienze, ma le devi superare in continuazione. Capito? Per seguire questa parola, all'inizio che è una parola sempre nuova.
È molto dura all'inizio.
Sì, questo... certo, all'inizio è duro, perché vedete molte volte che è il cammino rovescio, proprio rovescio di quello che viene col mondo. Vero? Tu nel mondo all'inizio, vero, è tutto facile col mondo, capito? Perché con le creature ti battono le mani, tu segui le passioni del mondo e tutti ti approvano, gioiscono. Poi a un certo momento, capisci, succede quello che succede. Col mondo a un certo momento i rapporti diventano impossibili, capito? Anche con le creature. Invece con Dio la cosa è rovesciata. All'inizio è terribilmente difficile, sudi da matti, capito? Perché, man mano che, cioè più tu raccogli in Dio,
e più ti accorgi che sei capace di restare raccolto in Dio. Quindi è quanto tu più raccogli, lui sarà dato secondo il suo lavoro, capito? Quanto più tu avrai raccolto in Dio, tanto più sarai facilitato nel raccoglimento in Dio. Arriva un certo momento in cui, ecco, anche i monti diventano strade piane, capito?
Io penso che questo sarà il momento in cui saremo sconvolti dalla certezza che solo lui che fa è tramite noi, cioè tramite noi che siamo gli strumenti del suo
mondo. Siamo tutti gli strumenti, è tutto Dio che fa in tutto, tutto. Dio che opera in tutto e in tutto. Noi facciamo l'errore di dire questo è l'uomo, qui la natura, là è il caso, qui sono gli animali, cioè, invece dobbiamo vedere che tutto è opera di Dio perché Dio è il creatore, non è stato il creatore, molte volte non è stato il creatore, Dio è il creatore, ancora oggi. Dio ancora oggi è il creatore, e che vuol dire che nulla accade, che non sia voluto da lui. Quindi tutto quello che nella nostra vita ci accade, non dobbiamo mai attribuirlo agli uomini, non giudicare, non dobbiamo attribuirlo agli uomini, al destino, a un fatto, eccetera. Ma vedo tutto dalla mano di Dio, vedi in tutto la mano di Dio, cerchi in tutto il pensiero di Dio, perché in tutto c'è una parola di Dio per te. Quindi siamo in questo rapporto con Dio, d'accordo? Veloce.
Quando lui dice che il difetto mi rimette quando si autostrada in lontano si vede una salita, no? E noi stiamo scendendo, sembra che sia impossibile farci,
esatto,
come arrivi. Cioè, mentre sei scendendo sono impossibile. Poi mentre stai
arrivi lì,
dice, beh, era
da lontano.
Sì, prima di cominciare sembra di non avere le forze di andare su.
Ah, beh, certo.
E vi dicevo, pensavo che se tutta la realtà è una parabola, no? Dobbiamo vederla come parabola.
Certo. Certo, l'universo è una parabola.
Bisogna capire qual è la vera realtà che è
significata.
Certo. Bisogna pensare a questo significato.
Certo. Io sempre chiedo al Signore che premi vuoi dire te attraverso di queste cose.
Sì, che il primo grande dono è capire il desiderio che abbiamo di Dio. E questo ce lo fa capire.
Cioè, c'è l'apostolo. Infatti noi abbiamo la passione,
sappiamo,
l'elemento centrale che caratterizza l'uomo, che lo distingue dall'animale, è questa passione assoluta. Tu quello che ami lo vuoi che sia eterno, che sia infinito, che sia assoluto. Mi spiego? E questa passione assoluto, e questa passione assoluta che danna, che fa dannare gli uomini, perché gli uomini tutto quello che vogliono, vogliono che sia assoluto, e faticano tutta una vita per rendere assoluto una cosa che non può essere assoluta. Capite? Cercare stelle alpine un capo di grano, e capisci, fai una fatica enorme, tutti i giorni a cercare stelle alpine un capo di grano, all'ultimo dici, la mia vita è servita a niente, ma hai sbagliato luogo. Quindi tu hai la passione assoluto, ma l'assoluto va cercato nell'assoluto, non è che tu lo cerchi là dove l'assoluto non c'è, nelle creature. Capito, nel mondo ci sobbarchi una fatica enorme e concludi con niente. No, sai, sii intelligente, sappi che l'assoluto si trova lì, nell'assoluto. Dio si trova in Dio, cerca Dio.
Arriva in abbandono ogni giorno.
È lui che ci ha cominciato a fare, è lui che è il punto di genere del termine. Non siamo mica noi agitandoci che possiamo fare qualche cosa, anzi più noi ci agitiamo, capito? È un po' come la mosca quando cade nella ragnatela, più si agita per correre, finisce male, capisci? Quindi è inutile agitarsi, lascia fare, non mettere mani nel motore quando tu non capisci niente, mi capisci, eccetera, non toccare perché costa di più. Noi siamo sempre lì ad agitarsi, a toccare, altro, non mettere, no, lascia fare. Dio è il parere di lui, ci penso lui, e ci penso io, dice. È lui che è il creatore, no? E tu abbandoni. Lui chiede soltanto, pensa a me, io ci penso tutto il resto, tu pensa a me. L'importante è questo, lui chiede soltanto il pensiero, tutto il resto, la faccenda vai, tu il pane cresco, capisci? Anche se noi non lo coltiviamo, quindi. L'importante è pensare a lui. Allora noi assisteremo a dei miracoli, ma tutti i giorni noi vedremo i miracoli di Dio, se noi pensassimo a Dio. Noi vedremo i miracoli di Dio tutti i giorni. Capito? Siamo noi che agitandoci, volendo andare a fare, a un certo momento spegniamo tutto, ecco, e non capiamo più niente. Ma l'opera è di Dio, d'accordo?
Quindi. In quel giorno voi chiederete nel mio nome e io non soliciterò che voi fare. Già, perché se chiediamo nel suo nome siamo una cosa sola, no?
Siamo una cosa sola.
Per cui non c'è bisogno, perché lui la sua opera di mediazione, di intercessore, l'ha fatta prima.
Prima, quando noi eravamo separati dal Padre, condotti là dove si vede il Padre e lui e le sue
sentenze. Facciamo una cosa sola, cioè non è che lui ci abbandoni, ma
formiamo una cosa sola.
Quindi il Padre stesso ti viene incontro a... cioè, non c'è da chiedere niente, il Padre c'è da chiedere se stesso, sarebbe così. E già, perché lì è il luogo dove lui riceve l'essere. Quindi noi riceviamo il Padre.
Noi riceviamo l'essere dal Padre. Padre. E se lo ricevi non sei tu che chiedi. Capisci? Lo ricevi. Facciamo ancora il versetto.
Sabato 11 luglio 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 26, ciclo C.
Versetto 26. In quel giorno voi chiederete nel mio nome, e non vi dico che solleciterò per voi il Padre. Gino?
Sì, in quel giorno non potremmo fare altro che chiedere adesso, no, perché lui non è più nella realtà tangibile. Quindi noi dobbiamo superare col pensiero quella realtà tangibile per certo. Arrivare a lui. Nel suo nome, in quello che lui è il Verbo, certo. Unigenito del Padre.
Lui è il pensiero del Padre.
È il pensiero del Padre, che a noi si esprime, insomma, si fa intendere. Quindi noi lo dobbiamo chiedere in quel modo lì. Dio, cosa vuoi che io capisca nella tua intenzione, nel tuo pensiero, nella tua volontà?
Perché Dio in tutte le cose non vale che si inviare a se stesso. Il nostro problema è quello di capire che cosa Dio ci dice di sé in tutte le cose che ci fa arrivare. Non dobbiamo fermarci quindi nei nostri sentimenti, perché per i sentimenti non ti interessa più capire quello che Dio dice, se capisci. Franco.
In quel giorno si riferisce il giorno in cui abbiamo ricevuto lo Spirito Santo.
Sì, quel giorno in cui lui parla apertamente.
Si riferisce al giorno. Sì. Cioè, si riferisce a quel giorno in cui ci ha portati a attingere al Padre.
Si capisce. Cioè, guardando dal punto di vista del Padre.
Guardare dal punto di vista. Quindi in quel momento lì noi chiederemo nel nome suo.
Certo. Perché cioè, saremo nel suo nome.
Signori, ecco, noi chiederemo come chiede lui al Padre.
E già, perché lui tutte le cose che le dice dal punto di vista del Padre. Perché lui guarda, lui essendo pensiero del Padre, guarda dal punto di vista del Padre. E quando uno guarda una cosa dal suo punto di vista, le parole che dice le dice dal suo punto di vista. E tu non le capisci, tanto che tu non guarderai dal suo punto di vista, mi capisci? Tu corri il rischio di interpretare tutte le cose dal tuo punto di vista. Anche quando l'altro ti dice, ma tu prendi di tutto. Per capire le parole tu devi guardarlo dal suo punto di vista, quindi devi dimenticare te stesso, devi superarti, devi ignorare te stesso e trasferirti a guardare dal suo punto di vista se vuoi capire il suo punto, quindi non lo puoi capire.
Questo nel suo nome, questo trasferirmi dove guarda lui.
Già, perché lui guarda tutto dal punto di vista del Padre.
E quando hai detto prima, fino a questo momento non avete chiesto nulla, cosa alcuna del mio nome, avevi spiegato.
Sì, perché lui era presente lui.
Ecco, che questo nome è ancora di... cambia totalmente da quel nome che dice adesso, abbiamo visto che è il suo punto di vista, invece allora era per la sua presenza,
certo.
Lui era presente. La domanda che dobbiamo fare è questa, dove si deduce che sono momenti diversi da quello che aveva chiesto Silvana? Silvana ha detto che nel capitolo 14 era scritto, e tutto ciò che voi domanderete al Padre, in nome mio, io lo farò. Appunto il Padre sia glorificato nel Figlio. E dice, farò quanto domanderete a me in mio nome. E poi ha detto, ed è nello stesso momento quello che dice, in quel giorno non chiederete cosa alcuna, in verità vi dico, qualunque cosa domandate al Padre ve lo accadrà in mio nome. Tu hai detto, no, sono momenti diversi. Però ho cercato di vedere qual è, da dove si deduce questo momento diverso, perché anche qui parla al plurale, in tutto ciò che voi domanderete al Padre, e si riferisce dopo che io vado al Padre, voi, anche voi farete cose maggiori perché io vado al Padre, dopo questo dice tutto ciò che domanderete quando mi salta al Padre, domanderete il mio nome lo concederà. E perché è un momento diverso? Tu hai detto che no, che è diverso, non vedo dove è diverso, perché se è al Padre quando parlate del capitolo 14 e è al Padre quando parla adesso. Dove va?
Io non so.
Questo punto sembra quasi che Gesù si
cioè noi dove ci rivolgiamo, perché è sempre il figlio, no, che ci porta a
casa, cioè, la cosa del
figlio. Invece in questo punto sembra che il figlio non ci sia più il tramezzo,
non c'è più il mezzo. Fanno molto bene l'esempio della sorgente, capisce? Uno che conosce una sorgente, d'acqua fresca, bella, pura, non so, buona, allora comincia a parlare, dice, sai, io ho trovato una bella sorgente, eccetera, quando, e l'altro comincia a dire, ma dove si trova? Ma vieni dietro di me, dice, io ti conduco a vederla. Allora, se tu hai sete, tu vai dietro. Dice, quando arriva la sorgente, lui cosa fa? Lui dice, ecco la sorgente, e lui si ritira. Si ritira perché se lui beve, tu non bevi.
C'è questo momento qui.
Quando... Allora, lui si ritira, si mette a parlare perché tu possa bere, possa attingere come lui ha bevuto. Per cui, vero, è l'opera del Cristo, quella è con tutti, alla sorgente.
Sì, quindi allora sarebbe già proprio questo momento, questo, quando lui ci ha già portati al padre. Il figlio ci ha già portato.
Conduce, lui, ma la mente è quello che conduce al padre, capito?
Sì, sì, però...
Condotto al padre, cioè, formate in noi la capacità, che io voglio dire, guardare al padre, lui si ritira perché noi possiamo attingere quello che lui attinge, in modo da fare una... Perché soltanto se tu puoi attingere al padre quello che lui attinge, tu formi con il figlio una cosa sola,
sì, sì, capito?
Ma fino a che lui fosse in mezzo, tu non potessi formare con una cosa sola, perché lui è sempre un intermediario. Lui è intermediario per condurre al padre, condotto al padre ti dà la possibilità di attingere tu personalmente. Ecco per cui tra la tua anima che pensa a Dio e Dio non ci interposta più nessuna creatura, nessun segno, nessuna parola, più niente. Ecco per cui scompare tutto, che c'è un rapporto personale diretto.
Si fa una cosa sola.
Hai capito?
Però nello stesso tempo ha detto che non gli parlerò apertamente.
Sì.
Quindi...
Ma la condizione è che lui ci parli apertamente, perché se non ci parla apertamente... Ma quel parlare apertamente non è un parlare, mi capisci?
No,
per formare in noi la capacità di guardare dal suo punto di vista. Allora devo parlare aperto. La gente deve parlare dei segni. Se io conosco soltanto l'italiano, se qualcuno vuole parlare con me, devo usare l'italiano. Non può, capisci, usare un altro linguaggio, che non lo capisco. Quindi allora abbiamo parlato le cose parole perché noi abbiamo gli occhi pieni di terra e lui deve usare il linguaggio della terra, che è un parlare in parabole. Per portargli poi dopo, hai capito, al suo linguaggio, il linguaggio celeste. Il linguaggio celeste non sono più parole.
Si è detto tante volte che il padre ci parli, ci faccia conoscere se stesso, o che il figlio ci parli apertamente del padre la stessa cosa.
Si capisce.
Per cui quando Cristo ci ha fatto come lui il pensiero del padre, nel momento in cui il padre si rivela, è il padre che si fa conoscere ed è il figlio che nel suo pensiero, quindi è il figlio che mi parla apertamente del padre.
Si capisce.
Si capisce con le parabole.
Va bene.
Io vorrei dire, in quel giorno che voi chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi, perché non pregherò.
Sì. No, perché lui ci ritira. E come non so, ti ho detto prima, l'esempio della sorgente, ti conduce alla sorgente. Quando ti ha condotto la sorgente, lui si ritira perché tu possa bere. Se lui si mette in mezzo tra te e la sorgente, tu non bevi.
Non c'è più bisogno della sua mediazione.
Eh no, sei in contatto diretto. Tu per bere devi avere un contatto diretto con la sorgente. Sì. Se c'è qualcuno che ti mette in mezzo, tu gli dici per togliti in mezzo perché non bevo. Hai capito? No.
Ecco, invece, tornando prima alla risposta del Dottor Franco, perché dice il Signore parla in parabole anche in privato durante la sua vita,
certo,
diciamo così, terrena,
certo,
perché c'era la sua presenza, cioè perché la sua incarnazione faceva vela alla rivelazione della divinità.
Si capisce, si capisce. Anche adesso, ovvero, noi, tutta l'incapacità per noi di conoscere Dio, di vedere Dio, è perché abbiamo presente le presenze fisiche, le persone, gli uomini. E noi gli uomini diciamo così, il tale ha fatto questo, l'altro ha fatto quello, noi dovremmo dire Dio ha fatto questo, e no, noi non ci capiamo più. Perché
sì, è per la noi... cosiddetta realtà fisica che ci ricorda,
ecco,
che ci fa davvero.
Ecco, ci fa davvero. È necessaria la realtà fisica, perché uno non capisce, non ha la possibilità di contemplare le cose dello spirito. Allora è necessaria questa realtà fisica. Però noi secondo me ci fa davvero. Per cui è necessario che a un certo momento si superi tutta questa realtà, capito? Perché per arrivare al di là davvero, capito?
Ecco, prima di arrivare a questo momento c'è un passaggio, no? Perché il versetto 24 dice: fino a questo momento non avete chiesto nulla nel mio nome, perché c'è la sua presenza fisica,
sì.
Quindi
non, cioè, non si è in rapporto diretto
tutte, con tutte le cose noi riferiamo a ciò che noi abbiamo presente, noi siamo dominati da ciò che abbiamo presente. Quando tu hai presente una cosa, vedi un uomo che fa una cosa, dici quell'uomo fa la cosa, tutto più ti chissà perché fa quella cosa, ma il problema è l'uomo.
Lui che pensiero ha quell'uomo?
Ecco, però per te il dialogo è con quell'uomo che sta facendo, quindi noi siamo dominati dalla presenza. Ora, quindi, fino a che Cristo è presente, è quello che ci domina, è quella presenza, se noi abbiamo interesse per i suoi commenti. Quindi noi riferiamo tutte le cose a lui. Lui ha detto questo, lui ha fatto questo, lui ha compiuto questo, e riferiamo le cose a lui. E cerchiamo di capire tutto più il pensiero suo, no? Ma siamo sempre come punto fisico di riferimento alla sua presenza fisica.
Anche perché non abbiamo altre possibilità.
Non abbiamo altre possibilità. Ora, come dico, perché noi abbiamo questo linguaggio qui, noi tutti i linguaggi che tu facciamo, tu vedi che tutte le parole che tu le riferisci sempre a delle presenze che tu sperimenti, vedi, tocchi, ci domandi, mi capisci, riferisci quello. Quindi, e siccome l'altro avrà le esperienze più o meno simili, quindi ha possibilità di capire cosa tu vuoi dire. Sì. Per cui se tu dici algo, tu ti riferisci alla tua esperienza, capito, dice quello, capisci? C'è la possibilità di comunicazione. Se tu parli di una presenza che tu hai presente e l'altro non ha presente, tu non riesci a comunicare. L'altro non ha presente. Quindi si comunica attraverso un punto di presenza, capisci, che fa da tradignon. Hai capito questo? Tu vedi anche adesso parecchi televisivi, si comunica attraverso ma satelliti, capisci, punti di riferimento. Punto di riferimento per cui tu trasmetti da uno all'altro, ma sempre attraverso un punto. Allora, soltanto che per questo dico, in un certo momento il problema diventa grosso nel cielo, perché come spariscono tutte le presenze fisiche, se tu non hai trovato la presenza spirituale, tu non riesci più a comunicare con nessuno e non c'è comunicazione, sì. Perché tutti parlano riferendosi a quella presenza, alla presenza spirituale, alla presenza di Dio, ma se tu non hai quella presenza lì, tu non riesci a comunicare, non ricevi comunicazione, sei isolato, mi capisci? Perché come dico, la comunicazione vale in quanto si riferisce ad una presenza. Hai capito? Quindi tutta l'opera del Cristo è quella di recuperarci dalle presenze fisiche che sono relative al nostro io, quel che vediamo, tocchiamo, sperimentiamo, alla presenza reale dell'essere trascendente assoluto, quindi che esiste indipendentemente dal nostro io. Ora, la realtà è quella, la realtà è assoluta, quindi è ciò che esiste o colui che esiste indipendentemente da noi. Allora, la vera comunicazione avviene attraverso di lui, quella presenza, ma però bisogna trovare questa presenza, altrimenti non si comunica più niente, perché non hai più i punti di riferimento sensibili.
Quindi ecco, Cristo forma questa capacità in chi lo segue di chiedere direttamente, apertamente al Padre nel suo nome. Lui non prega al Padre per noi perché
t'ha
si
condotto,
mette in questo rapporto diretto.
Già,
là dove non si è formato.
T'ha condotto al rapporto diretto in modo che tu stesso possa constatare quella realtà che ti trascende, che non è più relativa a te e ai tuoi sensi. Dio non è relativo ai tuoi sensi. Il mondo, vedi, tocchi, eccetera, sono relativi ai tuoi sensi. Dio non è relativo ai tuoi sensi. Bisogna arrivare a quella realtà lì.
Sì, è l'altro volto di quel giorno, quello che i profeti dicono in quel giorno, devastazione, tenebre.
Perché
non si è formato questo, quello che
già,
dicevi prima.
Per forza.
Capisci. Che si perde la possibilità di,
si capisce,
di comunicare.
Di comunicare, di ricevere comunicazione e di dare comunicazione. Capisci? Senza comunicazione isolati. Hai capito?
In quel giorno voi chiederete nel mio nome, in questo nel mio nome l'enigma è questo secondo me,
sì.
Cioè a questo punto la creatura è già stato, ha già ricevuto la glorificazione del Padre, no? Quindi chiedere nel suo nome è come dire che il suo nome sarebbe il nostro stesso nome,
no? Dice, in quel giorno voi chiederete nel mio nome, nel senso che guarderete quello che guardo io.
Appunto.
Il nome di ognuno di noi è dato da ciò che abbiamo presente nel pensiero. Io vivo per quello è il mio nome. Pinuccio.
Allora chiedere vuol dire guardare.
Tu guardando ricevi.
Se
tu guardi il sole, ricevi dal sole.
Perché mi veniva da chiedere, ma che cosa si chiede a quel punto lì? Perché già si ha la glorificazione, si ha ricevuto la conoscenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cosa chiediamo ancora?
Tutto.
Continuiamo a chiedere tutto.
Tutto, perché tu, quando tu hai trovato un punto di vista, vuoi vedere tutto da quel punto di vista,
ecco,
lì.
Chiedere così, ecco, è un voler
ecco,
vedere
per cui hai scoperto, dietro potete scoprire una luce, adesso vuoi vedere tutto secondo quella luce lì, mi capisci?
Sì.
Perché siccome siamo unità, siamo persona, la persona vuole stendere, capisci, quella realtà, quella verità che ha trovato, vuole stendere su tutto, verificarlo su tutto, capisci?
Sì.
E voi devi non chiedere.
Sì. cercando un collegamento con un versetto precedente che si è visto l'altra volta, no? In quel giorno non mi chiederete cosa alcuna, no? Qualunque cosa domanderete al Padre. Dice, fa capire che c'è un cambio. Prima, finora, abbiamo chiesto a lui.
Ha chiesto a lui, sì. Vero? No, no,
avevamo il suo punto di vista.
Certo, perché ti ha condotto... Cioè, prima non so, uno ti parla, capito, e poi ti conduce a scoprire uno che è superiore a lui, a quel punto lì tu non interviene più questo qui inferiore, qua, capito? Interviene colui che...
Però fa anche capire che quando si interroga nel suo nome il nome del Padre, allora l'interrogazione nel suo nome non avviene più al figlio, ma viene al Padre.
Ah, sì, perché il figlio vede tutto dal Padre, è figlio del Padre, è figlio del Padre. Sì, sì, sì.
E poi... Questo che dice, non vi dico che solleciterò per voi il Padre perché non ce n'è più bisogno.
No.
Ecco.
Versetto 26.